una bella gatta. Mi sembra un baby, vuole giungere, damn.
Anderson a tutti e ben ritrovati, cari voi nostri ascoltatori affezionati, nella prima puntata del rinnovato lockdown. Quindi un grande ciao da Andino e dal mio socio Anduca.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori, finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo stati ancora blindati in casa da questo governo. Sono particolarmente incazzato sul punto, non solo perché sono chiuso in casa come tutti e quindi vengo privato della mia libertà, ma anche perché, porca di una troia, abbiamo appena, come voi sapete benissimo, come vi abbiamo già spaccato le palle in una maniera incredibile, sono appena diventato possessore del GS, ho appena speso una fracca di soldi per farci tutte le frociate che ci voglio io. Ora che è pronto, che mi pregustavo già dei bei giretti autunnali su per le valli bergamasche o nel Piacentino, no, non posso uscire dal comune di residenza che, per chi non lo sapesse, tipo fa 20.000 anime ed è grande, tipo ha un raggio di 1,5 km.
Beh, ma almeno tu hai le campagne intorno per fare il giro del paese all'esterno, io neanche quello. C'è anche un'altra cosa che a me dà particolarmente fastidio, a parte che stiamo godendo di un autunno particolarmente mite che già faceva pregustare qualche giro, diciamo magari meno esteso, però piacevole, perché girare d'autunno comunque, come abbiamo già ricordato in una delle scorse puntate, se il tempo è clemente è particolarmente piacevole, vuoi per i colori, vuoi perché non sudi come un cavallo, eccetera eccetera. E dicevo, un'altra cosa che mi fa arrabbiare è che noi quest'anno siamo riusciti nell'incredibile record, cosa che non capitava più o meno dal 2011 se non sbaglio, non siamo riusciti a fare un giro insieme io e te, e questa è una cosa che un po' mi fa girare le balle, perché si interrompe una tradizione. Avevamo in programma di farlo settimana prossima, ma grazie ai nostri amici che sostengono probabilmente, mi è comparso uno sfondo bizzarro sulla webcam di Anduca, scusate l'interruzione, vabbè, molto brillante, comunque complimenti, non si può dire cos'è. E niente, no, grazie.
È molto cattivo.
Chi ci governa pare avere, non aver pensato che uno che va in giro in moto è il più blindato possibile, avendo un casco e non essendo possibile sputare e starnutire in faccia alla gente che passa, quindi è vietato anche il motociclismo cosiddetto da diporto o sportivo.
Sì, ma poi io, cioè, come tu ben sai, sono sempre nasco uno stradista, non ho mai avuto moto da fuoristrada, tranne ma proprio un brevissimo periodo adolescenziale con uno Squarna 125 che tipo è durata da Natale a Santo Stefano. E adesso che ho il GS, insomma, mi sono appassionato, mi sto guardando su YouTube un sacco di video, ho scoperto tutto il mondo delle strade, quelle di montagna, come la Via del Sale, la Strada dei Cannoni, c'è solo un miliardo di cose da poter fare, e no, invece sono chiuso qua in questo paese.
dico che sono contento perché finalmente dopo anni che cerco un socio per ricominciare a andare a fare qualcosa fuori strada, ti sei piegato a questo mio desiderio enorme e quindi ora ho anche il socio per farlo, ma purtroppo non ho la libertà per farlo. Questo parlando appunto di e un po' riprendendo anche il discorso dell'ultima volta, della bellissima puntata con l'amico Andrea, chi non l'avesse vista è caldamente consigliato di andarsi a vedere, a sentire il podcast, perché secondo me ne vale veramente la pena. Appunto, come dicevamo, oggi come oggi, sia per chi viene dalla strada e sia per chi viene dal fuoristrada, diciamo quello serio, quello specialistico, l'on-off è un punto di incontro che sta andando particolarmente forte. In questo caso io, che nasco proprio come fuoristradista puro, perché la mia prima moto da strada arriva in realtà molto molto tardi, se non ricordo male nel 2001, io prima le ruote sull'asfalto, sì, con lo scooter, con motorino o con i trasferimenti quando andavo a fare enduro in mulattiera eccetera eccetera, ma prima non ne sapevo assolutamente nulla, mentre il percorso inverso lo fa il nostro Anduca, che per la prima volta si appresta a mettere le ruote, diciamo, sullo sporco. È un tipo di motociclismo, secondo me, che rende fruibile una moto a 360 gradi, a parte essere divertente andare in fuoristrada, tanto più se è un fuoristrada poco impegnativo, che comunque ti mette alla prova perché l'occhio lo butti sempre, però ti insegna tanto anche andare su asfalto, sicuramente questo ve lo do per garantito, e poi ti porta in posti che veramente vale la pena di vivere, magari con un ritmo che non è quello forsennato che si tiene magari su strada o quando si fa un fuoristrada di tipo specialistico, vale veramente la pena. Io sono convinto, Anduca, che tu avrai grande piacere a iniziare questa nuova avventura con la tua nuova moto.
Ma guarda, ma poi come diceva il nostro amico Andrea qualche puntata fa, quando abbiamo intervistato, che sta nascendo questo, in realtà è già un pezzo che c'è, però io l'ho scoperta adesso, questa sezione del motociclismo chiamata adventuring, e si è strutturata, c'è gente che organizza delle fantastiche diciamo cavalcate nella natura, come l'ultima di cui sono rimasto stupitissimo che ho visto, la fanno in Sardegna, un gruppo che sicuramente lo conoscevo anch'io per fama su Facebook, si chiama Pastori in Moto, che organizza un fantastico giro nel mezzo della Sardegna, in mezzo alla natura, ma che dura 200-300 km senza toccare asfalto, con guadi, passaggi negli uliveti e tutto, ed è tutto perfettamente legale, perché ci sono ancora fortunatamente dei posti in Italia dove l'asfalto non predomina, ma ci sono ancora un bel po' di strade bianche.
Sì, abbiamo questa grossa fortuna che essendo l'Italia, ma non detto per... passatemi il termine, per partigianeria o per nazionalismo così un po' d'accatto, essendo l'Italia il paese più bello del mondo, non perché lo dico io, ma semplicemente perché abbiamo tutti i tipi di paesaggio che si possono trovare nel resto del mondo. Tu vai in Sardegna, è come se fossi in mezzo al deserto negli Stati Uniti, vai sulle Dolomiti e sei vicino dalle parti del Monte Rushmore in America, eccetera. Quindi abbiamo tutto quello che serve per divertirci a portata di mano, tra l'altro, perché se abiti negli Stati Uniti, in Florida, per andare in montagna devi prendere l'aereo, qua prendi la moto, ti fai qualche chilometro, subito arrivi più o meno, magari a un giorno di distanza, dove devi arrivare. Quindi abbiamo tutte le possibilità di divertirci un sacco e siamo veramente, da questo punto di vista, fortunati. Un po' meno fortunati perché ancora rispetto al fuoristrada esiste un grosso pregiudizio: quelli che vanno, che passano in mezzo ai campi, che distruggono la natura, sono tutte cazzate, anche perché se parliamo di un mototurismo fuoristrada, parliamo di moto che non possono percorrere le mulattiere, che tra l'altro le moto da enduro specialistico tengono aperte e pulite, questo apro e chiudo la parentesi, ma ti trovi a passare su strade ex militari, su strade diciamo di quelle che usano gli agricoltori, eccetera, eccetera, non rompi le balle a nessuno e ti diverti. Però abbiamo ancora molti divieti da questo punto di vista. In Lombardia le strade frequentabili, per esempio, sono relativamente poche, tocca andare in provincia di Brescia, qualcosa sul lago di Como, senza incorrere ovviamente in sanzioni o in
sì, perché ci sono alcuni posti, come anche l'Alto Adige, dove sono nato e cresciuto io, che per partito preso hanno detto no, nessuno può mettere le ruote fuori dall'asfalto. Però ci sono anche posti, come appunto da quello che ho visto io, per la maggior parte in Piemonte, dove c'è tutta la strada tutta la zona delle strade militari al confine con la Francia, ma anche tutto il triangolo che va da sud di Piacenza, prende l'Appennino e arriva fino in Liguria, che è pieno di strade bianche, dove passi in posti, in frazioni semi disabitate, dove non dico che puoi fare quello che vuoi, ma poco ci manca, perché non dai veramente fastidio a nessuno. E infatti sì, in quella zona stanno nascendo delle belle realtà, come tipo Enduro Republic, cose del genere.
Sì, perché sono soprattutto l'Oltrepò Pavese, l'Oltrepò Piacentino, diciamo quelle parti lì hanno... a parte che ci sono dei posti dove si fa anche un enduro molto impegnativo, però hanno in certe caratteristiche morfologiche del territorio una collina molto dolce con dei posti dove ci sono delle strade che permettono di essere percorse divertendosi, ovvio. Poi dopo ci sono cioè non è che vai come andare sulla strada, ci sono dei posti, dei punti dove un po' di perizia ci vuole. Se uno vuole invece viaggiare più che tranquillo, senza rischiare magari di impantanarsi, di far fatica le prime volte, c'è tutta la Toscana, che è una distesa di strade bianche molto belle. Poi il paesaggio della Toscana non è inutile che ve li stia a raccontare, mentre se si vuole andare un pochettino più sul tecnico e affrontare dei giri un po' più impegnativi, senza, ripeto, andare a trasformare l'avventura in una mezza tragedia, perché con moto, che le moto delle quali parliamo noi comunque hanno un peso, ci vuole una certa perizia a guidarle, si può andare, come hai già citato tu, in Piemonte. Piemonte è ancora un'isola felice da quel punto di vista lì, che si vede che tiene, diciamo, anche a un certo tipo di turismo di questo genere, e tiene aperte praticamente tutte le ex strade militari che poi o che precedentemente erano usate dai mercanti, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di queste bellissime strade, e sicuramente a primavera io sono pronto, coltello fra i denti, te lo dico, ti avviso, perché qualcosa faremo.
Tra l'altro, un video che ho visto recentemente proprio sulla Via del Sale, che se non sbaglio era del canale moto.it, provavano le Yamaha Tenere 700 in versione rally sulla Via del Sale, e c'era una Royal Enfield Bullet che andavano in coppia tranquillamente. È stato molto divertente come cosa da vedere.
E come ti ho detto, io li ho visti venire giù con dei vecchi Zundapp, dei tedeschi matti, eccetera. La Via del Sale, che fra tutte è quella più impegnativa, tra l'altro ha diversi punti di accesso, ha diverse, io l'ho studiata molto bene quest'anno, come avevo detto volevo farla, poi scartato il programma, ho dovuto ripiegare su altro. Però la Via del Sale è molto impegnativa. Questo non vuol dire che tu con una Bullet, con una Royal Enfield, non riesca a farla, perché sei più basso, farai magari più piano, eccetera eccetera. Quelli che si stampano di solito sulla Via del Sale sono quelli che vanno con gli enduroni grossi, e ogni tanto c'è qualcuno che
come nostro
sì, ecco, cioè è una strada da non prendere sotto gamba, perché lì quando si vai giù, nel senso, io ho letto di una ragazza che è andata giù da un burrone, perche ci sono veramente dei burroni che sono perpendicolari, non è che è andata giù, si è salvata la vita, non si sa bene come, a un certo punto tipo è caduta su una roccia o qualcosa del genere, l'hanno portata su, stava abbastanza bene, ovviamente molto acciaccata, però dopo il volo che ha fatto, che è stato abbastanza lungo a quanto pare, non si ricordava più dove era e cosa aveva fatto, e probabilmente non si ricordava più neanche come si chiamava. Quindi sono comunque, è come me daranno la conferma i nostri amici alpinisti della Muvra, piuttosto che gli altri che ci ascoltano magari, che condividono anche la passione per la moto. Andare in montagna presuppone sempre un grande rispetto, il tempo che cambia in 30 secondi, quindi tu parti con un'idea, con un equipaggiamento, devi sapere che può infuriare poi la tempesta, può venire la pioggia, ci sono gli smottamenti, insomma non è molto diverso andare in montagna a piedi dall'andare in montagna in moto, quindi bisogna sempre fare un po' attenzione. Adesso, mentre stiamo facendo questa chiacchierata questa sera un po' a briglia sciolta, non ci siamo dati un tema particolare, spero che comunque da questa chiacchierata, come usiamo fare da bar, venga comunque fuori qualche spunto di riflessione anche per chi ci ascolta, lancio la prima canzone, che è un super 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 classico. Questa volta esco dalla mia anima new wave anni 80 e entro nel rock più duro con i Led Zeppelin e la loro Immigrant Song, che da qualche anima fragile viene presa e ripresentata solo per il titolo, no? Quasi come se fosse un inno all'immigrazione, e invece se uno va a vedersi il testo per bene, parla di quello che sono le migrazioni realmente, cioè di gente che si sposta da una parte all'altra per conquistare dei territori e non lo fa mai chiedendo permesso. Anche questi immigrati di cui parlano i Led Zeppelin arrivano su dei grossi barconi, ma sono grossi barconi che non sono mandati da quelli delle coste nord britanniche per dirgli prego accomodatevi, ma arrivano con i loro barconi e scendono e fanno ammazzate per conquistarsi un territorio o spazio vitale. Quindi vi lascio ai Led Zeppelin e alla loro Immigrant Song.
Drive our ships to move.
E ben ritrovati dopo i Led Zeppelin con la loro famosissima Immigrant Song. Bene, dicevamo poc'anzi, stavamo entrando un po' nel dettaglio così, però volevo tornare indietro un attimo parlando appunto di ultimi giri autunnali. Adesso non so quando sia stato il tuo. Il mio, che già programmavo, anzi dovevi venire anche te, poi avevi avuto degli impicci, settimana scorsa avevo a casa i bambini e quindi avevo già pensato di confezionare un giro con, per portarli sul sidecar, che era tanto tempo che non ci andavo e non avevano voglia, e mi sono detto vabbè, andiamo sempre da altre parti, ci allontaniamo sempre da casa, anche perché la, diciamo, i dintorni di Milano a livello di curve offrono, non offrono molto, bisogna sempre spostarsi per andare a trovare un po' di montagna, un po' di collina. Ho detto però vabbè, ci facciamo le campagne vicino a casa, e ho tirato fuori un giro collegando delle stradine di campagna che già conosco, dei posti, dei borghi, castelli, eccetera. È stato molto molto piacevole perché non faceva freddo, la mattina un pochettino, c'era un po' di foschia, poi dopo si è aperto, colori autunnali, i canali, l'Adda e tutte quelle cose lì, Castello di Mirazzano, altri posti, insomma, che si trovano un po' in giro in tutta Italia. Questo per dire che cosa? Che spesso e volentieri il bello ce l'abbiamo dietro l'angolo, non bisogna per forza andare a fare 200 km di autostrada per andare a trovare il bello. Certo, noi di pianura facciamo un po' più fatica quando vogliamo andare a trovare un po' il challenge, come si dice, no? Le curve, i giri un po' più impegnativi, però tante volte veramente ci sono degli angoli che magari uno percorre, perché sono strade quelle che ho fatto l'altro giorno, che percorro, diciamo, o comunque sfioro quasi tutti i giorni quando vado a lavorare. Ho tirato fuori però un giro di, comunque, di un'ora andare, un'ora tornare, assolutamente piacevole, e, diciamo, appena uscito dalla porta di casa.
Guarda, io sono perfettamente d'accordo con quello che dici circa la noia, diciamo, tra virgolette, della pianura intorno a Milano, però spezzo una lancia a favore di tutta la della zona che hai fatto te, sostanzialmente.
Io ho appena detto che non è stato noioso.
No, vabbè, però in generale lo sappiamo, come dicevi, che se vuoi fare un po' di due curve tranquille, minimo sono 40 minuti di moto verso il lago di Como o un'ora e qualcosa verso il Piacentino. Però se presa con una determinata filosofia tipicamente autunnale, perché vai un po' più piano perché ci sono le foglie per terra, perché l'asfalto non è perfettamente asciutto, eccetera eccetera, tutta la zona sud di Milano, il cosiddetto Parco Agricolo di Milano Sud e il Lodigiano, regala degli scorci, delle strade, dei borghetti assolutamente bellissimi. Io mi sono accorto con la Royal Enfield perché andavo alla ricerca di qualcosa da fare un po' secondo il ritmo, secondo la filosofia di quella moto, quindi non potevo ogni volta mettermi in tangenziale, farmi 40 minuti in tangenziale con le otturazioni che mi cadevano dalle vibrazioni per poter raggiungere della montagna. E mi sono accorto che ci sono appunto dei posti belli, come dici te, i castelli, i borghetti, ci sono ancora di quelle realtà di campagna, permettetemi la similitudine, alla ragazzo di campagna di Pozzetto, col borghetto, con i veciotti del paese, dove ti puoi fermare a bere un bicchiere, a comprare il salame, eccetera, eccetera.
Sì, la cosa divertente è che spesso questi posti, che io comunque in parte conosco e frequento, perché appunto lavoro da quelle parti lì, e quindi mi è abbastanza facile raggiungerli o comunque attraversarli, ci sono... Tra l'altro abbiamo fatto un giro anche appena avevi preso la Royal Enfield con i bambini, sempre, mi sembra.
Sì, mi ricordo.
Sì, ecco. Volevo dire, avevo confezionato tra l'altro un giro un pochettino più lungo, perché se tu poi ti allunghi sull'Lodigiano, passato Sant'Angelo, adesso io dico dei nomi che la maggior parte di chi ci ascolta non conosce, però quello che voglio trasmettere, cioè non è che voglio farvi la cartina topografica del prossimo giro che farete in moto, che magari abitate a Reggio Calabria, il senso e la filosofia della discussione è che allontanarsi poco da casa, a meno che voi non abitiate già dove c'è lo splendore delle strade dolomitiche, per esempio, che uscite di casa e avete subito il passo del giogo o del rombo a portata di mano, diciamo, un discorso che vale per chi parte dalla città generalmente, che uno sia di Firenze, di Roma, di quello, un po' di strada sa deve fare. Ecco, il senso è che organizzando questi giretti autunnali si gode magari un po' più slow l'andare in moto, e avevo appunto organizzato un giro che comunque era di 3 ore, ti allunghi verso il Lodigiano e inizia dopo Sant'Angelo Lodigiano, inizi a trovare le prime collinette, sono proprio è quasi esagerato chiamarle colline, però ti addentri in quel territorio dove iniziano i primi vigneti di San Colombano all'Ambro, eccetera eccetera, e anche lì si trovano tante belle situazioni, tanti posti semi sconosciuti, trattorie a non finire. È bello anche andare un po' a caso, cioè ti dai una rotta e poi dopo gironzoli, perché è proprio quello il senso del giro autunnale, è quello di gironzolare così un po' in amicizia.
Sì, assolutamente d'accordo. Assaporare gli ultimi momenti prima di mettere la moto in garage per la maggior parte delle persone, anche se poi ci saranno sempre quelli che lo utilizzano tutto l'anno, in attesa appunto della primavera, che secondo me è un altro dei momenti più belli per andare in moto, perché l'estate sì, vai in moto l'estate, ti fai i viaggi, ma perché in quel periodo hai le vacanze la maggior parte delle persone, quindi sei in qualche maniera forzata ad andare in quel periodo, però fa caldo, c'è il caldo c'è l'aria calda, c'è il motore che butta caldo, c'è traffico, una rottura di coglioni, cioè preferirei veramente starmene in spiaggia ad agosto e farmi un bel viaggione in tarda primavera e inizio estate io.
E quello è sempre, diciamo, sempre l'auspicio, quello di trovare il tempo nelle mezze stagioni, che qualcuno dice che non esistono più, ma secondo me ci sono ancora, dove hai delle temperature più accettabili e delle situazioni di traffico che, sì, vabbè, quando ci sono i weekend il traffico c'è sempre, però che ti permettono magari di pianificare dei giri un po' più confortevoli. Io d'estate in moto ci vado volentieri lo stesso, il caldo mi dà fastidio il giusto, poi parto generalmente abbastanza presto la mattina e quindi diciamo che dedico l'intera giornata poi ad andare in giro in moto. Però appunto queste situazioni di mezza stagione dove le giornate sono più corte, la mattina presto fa troppo freddo e la sera viene buio presto, ti costringono a concentrare un po' quello che è la pianificazione del giro, e concentrando comunque cerchi di beccarti le parti più belle, quindi i trasferimenti si riducono, che sono quelli più noiosi, autostradali o sulle statali dove c'è il maggior traffico, e ti concentri più sulle strade secondarie. Questo comunque arricchisce ancora di più il giro, secondo me. Cioè alla fine stai in giro 2 ore o 3, fai con la pausa pranzo se te la prendi comoda, stai in giro 4 ore al posto di stare in giro tutta la giornata, però forse te lo godi quasi di più, c'è meno stanchezza, sei più rilassato.
Sì, secondo me te lo godi anche di più, perché sei conscio che da lì a poco non andrai più in moto fino alla primavera, e quindi è tutto più bello come quando incomincia la primavera. Ti fai dei giretti scemi, che però c'hai tutta la voglia dell'inverno di andare in moto, e quindi te li godi tantissimo. Insomma, il succo del discorso è appunto fare una specie di riscoperta di sia dei posti, cioè non, nel senso, sappiamo tutti che ci sono le strade fighissime e iconiche del motociclismo italiano, come possono essere la Cisa, come possono essere la Futa, come possono essere il giro del Sella Ronda nelle Dolomiti, eccetera eccetera, ma ci sono anche tanti posti in Italia, siamo il paese dei mille borghi, delle mille località, dove si può uscire un attimo dal giro della massa, e scoprire dei posti bellissimi andando anche un po' più rilassati, non sempre a cannone.
Ecco, a tal proposito mi viene in mente che una delle, cose che magari chi appunto si dedica più alle strade famose, Cisa, su e giù per l'Appennino, che puoi andare veramente a zig zag da nord a sud, ci sono delle strade meravigliose, la Cisa l'abbiamo già detta, la Val Trebbia, tutti i passi quelli in giro Modena, Reggio Emilia, il passo di qua, il passo di là. Una cosa che facevo io quando facevo i miei giri impossibili lunghissimi, tutti concentrati in un fazzoletto di terra che era l'arco Appennino, anziché fare da fondo valle fino alla cima e poi scendere del tutto, tagliavo prima per non arrivare nelle città, tipo se fai la Cisa arrivi alla Spezia, però ad Aulla, scusate. È una grandissima rottura di scatole perché poi iniziano gli autovelox eccetera eccetera, tagliavo a sinistra leggermente prima, prendevo delle strade che spesso erano chiuse dai rovi, delle robe dove passava tipo una macchina all'anno, sbucavi in paesini tipo con tre macchine, la gente che ti guardava tipo nel far west col rotolo che girava in paese, ti scendi, magari c'è anche una trattoria, no? E ti fermi e scopri che lì si mangia da Dio.
Quindi, mi ricordo l'ultimo giro che abbiamo fatto, che c'era anche Andesio, che erano andati proprio in Val Trebbia, che abbiamo mangiato lo Chalet della Volpe, che poi tornando indietro ci siamo fermati a bere il caffè in questo paesotto con i vecchiotti che giocavano a carte fuori nella piazza del paese. Piazza del paese che voleva dire lo spazio che c'era tra le tre case che costituiva la frazione. Ed è stato bello, ci siamo seduti lì, abbiamo bevuto il nostro grappa e poi siamo ripartiti.
Sì, quella tra l'altro è una strada che io avevo già fatto, che poi ho rifatto con Andesio di recente, l'ultimo giro che abbiamo fatto insieme. È una strada tra l'altro un po' malmessa, molto secondaria, che è la strada che porta dalla Val Trebbia fino a Ferriere. Poi anche da Ferriere ci sono un sacco c'è la Val Nure lì. Ci sono un sacco di posti da visitare, lì è una zona molto, molto ricca di attrazioni da questo punto di vista. Quindi ogni tanto abbandonare la strada maestra per fare una strada secondaria che magari a livello di guida non ti dà quello che ti dà il curvone, la S, il tornante con la strada pulita eccetera eccetera, però ti fa smettere un attimo di tenere magari un ritmo un po' alto, dove cerchi appunto, cosa più che lecita, di goderti proprio la guida dura e pura senza guardarti troppo in giro, perché sennò vai a stamparti da qualche parte o contro una macchina. Invece abbandoni la strada principale per andare magari a raccordarla con un'altra strada, diciamo di quelle di pregio, e rallenti il ritmo e ti guardi un po' intorno e magari scopri appunto dei posti interessanti. Detto questo, abbiamo la nostra seconda canzone, che è sempre stata scelta da Anduca, che va sul classico anche lui come al solito, e ci propone uno che a me non è mai andato troppo giù, però insomma è giusto perché noi siamo estremamente democratici, accontentare anche Anduca, e ci spariamo un Bruce Springsteen con Born to Run. Let me in, I wanna E questo era Bruce Springsteen con Born to Run. Sarà contento il nostro Bruce che ha vinto Biden. Però io dopo ho una canzone per dargli un degno benvenuto. A,
se io fossi in Trump,
non me leccatore di minorenni. Scusa?
Fossi in Trump non me ne andrei dalla Casa Bianca. Infatti, io farei un cinema che non finisce più.
Ma infatti lui ha anche legioni di fucilieri veri, non come quelli di Bossi che millantava delle valli un milione di doppiette. Cioè, se lui c'ha gente che magari entra in box di fianco alla Pontiac e all'Harley Davidson, ha un carro armato vero, quindi potrebbe benissimo tentare il tutto per tutto questo lo fanno fuori perché gli tirano la bomba sulla Casa Bianca, tanto lì poi la ricostruiscono, però cazzo esce in grandissimo stile, cioè con i fuochi d'artificio, una roba incredibile.
A proposito di elezioni americane, qualche giorno fa ho visto
ovviamente i motociclisti sono tutti contro gli antifa, questo ovviamente. Tante dimostrazioni che tanti no, vi impediamo di entrare di qui di là, figa, non ha mai fatto un tubo perché sono cacati addosso dopo 30 secondi. Comunque scusa l'interruzione.
No, niente, vedevo quel fantastico programma a partito apolitico e fortemente obiettivo che si chiama Le Iene, dove facevano la loro classica doppia intervista con un esponente del movimento del Black Lives Matter e un esponente dei Proud Boys.
Volevo vederlo, poi me la son persa.
Per chi non lo sapesse, BLM sapete tutti chi sono, e i Proud Boys sono un gruppo, loro si definiscono di patrioti americani, tendenti a destra, ma non necessariamente sono proprio patrioti. Intervistano questo ragazzo abbastanza giovane che innanzitutto le Iene definiscono i Proud Boys come dei suprematisti bianchi, e tutto ciò sarebbe bellissimo se non fosse il fatto che la persona intervistata si vede chiaramente che non è un bianco. Io adesso non so se sia tipo un portoricano oppure c'ha qualche incrocio alla lontana, ma non è bianco. Le Iene nella loro oggettività sono riuscite proprio a dire anche questo.
Sì, tra l'altro pare che gli americani di origine latina abbiano spostato in massa il loro voto pro Trump, anche perché secondo me loro tutti belli lì con i loro furgoncini che vendono i tacos, i Black Lives Matter li hanno distrutti tutti e secondo me si sono molto incazzati.
Ma anche perché bisogna finirla con questa stronzata che le minoranze sono tutte buone, brave e si amano, perché i latinos odiano i neri e non è che è una novità, quindi se te Biden sostieni il movimento BLM non aspettarti che i latinos ti sostengano.
Esatto. Ma anche perché i latinos, bene o male, son quelli che arrivano negli Stati Uniti e poi, volenti o nolenti, la maggior parte, adesso lasciamo stare tutto il giro delle gang così, sono quelli che vanno a lavorare in nero, tutto quello che vuoi, sottopagati, però in genere sono un po' come i filippini che vengono da noi, testa bassa, lavora. Vabbè, comunque adesso parte sto discorso qua. Mi sono dimenticato di cosa stavamo parlando.
Dei nostri fantastici monopattini.
I monopattini. È di questi giorni la notizia che finalmente il bonus monopattino o il rimborso per il monopattino acquistato verrà o sta per essere diciamo attivato. L'unico problema è che, come ormai ci ha abituato questo governo di gente un po' improvvisata con delle competenze piuttosto dubbie, evidentemente non hanno neanche dei buoni informatici, come già si era visto durante la prima celebre ondata del Covid, che tutti i sistemi informatici a un certo punto vanno in tilt. È successo di nuovo, non si aspettavano probabilmente loro stessi che questa cosa del bonus monopattino avesse così tanto successo, evidentemente siamo una nazione di hipster che si sono comprati il monopattino. Vabbè, morale a favola, si è intasato il sito, non funzionava più un tubo.
No, sul bonus monopattino vorrei poi dire una mia. Allora, sono stati stanziati 210 milioni di euro. L'obiezione più comune che gli si fa è: ma questi 210 milioni di euro non potevi stanziarli in questo periodo di emergenza per la sanità? E la gente, invece di andarsi col monopattino, si compra una bicicletta da 50 euro alla Lidl o va a piedi. E la controobiezione è: ma se i signori precisetti, quelli radical chic, che
dicono, che abitano in centro e usano il monopattino.
Esatto, ma c'è una legge che dice che una parte delle entrate dello Stato che deriva da attività inquinanti o dalla vendita di idrocarburi, eccetera, eccetera, deve essere destinata in qualche modo a controbilanciare queste produzioni, diciamo, chiamiamole dannose per l'ambiente.
Sì, c'è anche una legge che dovrebbe ricostruire le case del terremoto al sud, che c'è stato negli anni 80, o anche terremoti più recenti, ci sono delle leggi, e quindi l'obiezione sarebbe: magari quei 210 milioni di euro stanziamoli per fare le case alle persone anziché per quelle cagate dei mongopattini.
No, ma la mia obiezione è ai radical monopattinari: cari signori, se non lo sapeste, l'esecutivo e il Parlamento hanno il potere di legiferare, quindi possono fare nuove leggi o modificare quelle esistenti. Quindi, se avessero voluto, non dico convocare il Parlamento, perché ormai non mi ricordo neanche più da quant'è che non viene convocato, ma fare anche solo un decreto legge, un decreto legislativo o qualcosa, avrebbero potuto farlo tranquillamente, perché è il governo, è il Parlamento, ne hanno il potere di farle queste cose. Evidentemente non c'è una volontà, proprio perché sono tutti dei nerd che non vedono oltre il proprio naso.
Sì, poi diciamo una cosa così, tanto perché tanta gente, no, un po' superficialmente, alla stessa maniera che dice andare al ristorante non è una cosa essenziale, la vede sempre dal suo punto di vista. È essenziale che un ristorante lavori, perché chi ci lavora dentro deve mangiare. La stessa cosa pensano: ho comprato il monopattino, lo Stato mi fa il bonus di 500 euro, così ho risparmiato 500 euro, lo Stato mi ha regalato 500 euro. No, non funziona così. Lo Stato ha regalato 500 euro, 210 milioni di euro, a quelli che i monopattini li costruiscono alla fine. Perché è quello il giro, no?
È un po' la storia dei vecchi ecoincentivi che davano alla Fiat, sostanzialmente.
È quella la cosa. Poi dopo uno può dire, e lì non c'è neanche niente di male a pensarlo: beh, abbiamo comunque finanziato l'industria, no? Quindi è messo in moto un circolo virtuoso per il quale i produttori di monopattini hanno giovato di questa cosa qua. Benissimo, però io ho il sospetto, andrò a verificare perché mi viene in mente in questo momento, che i produttori di monopattini non siano italiani, o quantomeno non lo siano tutti. C'è sempre anche questa cosa qua da tenere in considerazione quando si fa un discorso che vuole essere a tutto tondo, perché se tanto mi dà tanto, esattamente come a un certo punto le auto dello Stato non erano più solo Alfa Romeo e Fiat o Lancia, e sono diventate diciamo di altro, di produttori stranieri, allo stesso modo bisognerebbe fare anche questo tipo di verifiche. In Italia questa possibilità di comprare auto dello Stato italiane ormai non c'è più, se non per il marchio, perché ormai sappiamo tutti che Fiat, dopo aver ciucciato dalla mammellona del bel paese, ha trasferito tutto, è diventata un'azienda fondamentalmente americana. Non c'è più questa possibilità. Ci sarebbe ancora un qualcosina, visto che le produzioni sono ancora fortunatamente in Italia, da fare per quello che riguarda le motociclette, cioè la polizia, le forze dell'ordine, questo e quell'altro, potrebbero anche comprare delle moto Guzzi, visto che la moto Guzzi fa dei modelli che si prestano, fra le altre cose. I vigili hanno i motorini, comprassero Piaggio, che vengono ancora fatte a Pontedera. Poi
guarda, in questo caso spezzo una lancia, ma non so a favore di chi la spezzo esattamente.
Perché tanto ormai non sai più chi è non esiste più un proprietario, sono tutte multinazionali. Quindi.
Però il discorso è lo Stato, la pubblica amministrazione non ha più solo macchine nazionali, perché da quando siamo in Unione Europea i bandi per l'acquisto dei mezzi appunto della pubblica amministrazione devono essere bandi europei, dove la pubblica amministrazione dice: io Comune di Milano, io Polizia di Stato, io Guardia di Finanza ho bisogno di 200 macchine, 200 moto o altri mezzi con queste caratteristiche, fatemi la vostra migliore offerta. Una cosa che le case straniere fanno da sempre, e anche a costo di andarci, non dico in perdita, ma di non guadagnarci niente, comunque fanno dei prezzi stracciati. Ma perché? Perché hanno tutto l'interesse che la Polizia di Stato italiana giri con le SEAT, per esempio. Cosa che Fiat se n'è sempre battuta le palle, perché finché lo Stato acquistava macchine italiane faceva i prezzi che voleva. Quando si è aperto il bando europeo si è subito visto che non poteva competere o non voleva competere con i produttori stranieri, che pur di avere visibilità, diciamo, abbassavano di molto i prezzi.
Certo. Sì, no, beh, comunque è un discorso sicuramente più complesso di quello che di come lo stiamo affrontando noi. Dico solo che spesso e volentieri, se uno fa un ragionamento sul bonus, sugli eco incentivi, eccetera eccetera, deve anche vedere poi dopo a chi giova alla fin fine, perché comunque l'intrallazzo, l'inghippo, secondo me c'è sempre, ecco. Non, il discorso era che è semplicistico dire: oh, che bello, lo Stato mi ha regalato 500 euro per il monopattino. Lo Stato non ti ha regalato 500 euro per il monopattino, lo Stato ha pagato metà del tuo monopattino e l'ha pagato a qualcuno. Bisognerebbe vedere a chi l'ha pagato, perché se no siamo sempre punto a capo.
Assolutamente, tanto poi che tanto più che mi sembra che, cioè, siamo nel far west normativo, sia su diciamo sulle dotazioni, su che cos'è un monopattino. Perché da quello che ho capito, cioè, hanno un posto il limite di velocità massima di 30 all'ora, però non che io sappia non ha altre grosse limitazioni, e sia su cosa possono fare, cosa non possono fare, e infatti poi succedono gli incidenti. Se uno si legge banalmente anche solo Milano Today, giornalmente c'è qualcuno che con il monopattino si fa male anche in maniera seria.
Sì.
E quello che non capisco è perché, cioè, o meglio, la sola risposta, ma è il fatto che è una cosa illogica sotto gli occhi di tutti e che nessuno fa presente, è che, per esempio, se io voglio fare una modifica su una macchina o su una motocicletta, una modifica assolutamente sicura, come può essere un upgrade del sistema frenante oppure un upgrade del sistema di della ciclistica, tolgo il monoammortizzatore di merda di serie e ci metto un Ohlins da 1.500 euro, dal punto di vista tecnico normativo sarei, diciamo, fuori legge, non potrei circolare, dovrei far aggiornare la carta di circolazione, eccetera eccetera, e lo Stato lentamente ha mosso dei passi in questo senso, ma sempre con i piedi di piombo, perché bisogna vedere per qua, perché là, e poi dall'altra parte fa il processo opposto, cioè fa il far west, e poi man mano che la gente si fa male norma
ripari, perché è tutto un correre ai ripari. L'ultimo incidente grave, parlo sempre di Milano, ma sono sicuro che succede da tutte le altre parti, un bambino, un ragazzino di 13 anni si è spaccato tutto perché è stato preso sotto una macchina. Adesso, a prescindere dalla dinamica dell'incidente, ragione o torto il bambino non si sa, ma ritorniamo sempre allo stesso punto, che è quello che dicevi tu, che strutturalmente il monopattino non è fatto per andare in giro sulle strade aperte al traffico, punto. Posso farci una trasmissione, magari una volta ce l'ho fatto, ce la faccio, ho scritto un mini trattato sul perché un monopattino non può andare in giro per strada, la cosa più semplice è che tu stando in piedi, se prendi una buca con la ruota anteriore, il monopattino da monopattino si trasforma in catapulta, quindi diventa un'arma da guerra, solo che il problema è che il proiettile sei tu che lo guidi, tutto questo.
No, ma poi mi fa ridere in questo periodo appunto che di lockdown eccetera eccetera, vado in studio in moto perché tutto sommato preferisco non prendere i mezzi pubblici, normalmente vado in metropolitana, e io arrivo sempre in piazzale Loreto, che diciamo è uno degli incroci, degli snodi principali di Milano, anche più complicati, dove hanno fatto le ciclabili, dove hanno fatto lo stop apposta per le biciclette eccetera eccetera, e vedi sempre questi 4-5 coglioni con i monopattini che mi sfregio non solo delle normali regole di circolazione stradale, ma anche dell'istinto di conservazione proprio, si mettono in delle situazioni dove io con la moto, che sono non sono proprio uno smilzo, ho una moto abbastanza grossa che si vede, mi farei dei problemi, ci penserei due volte a mettermi in quelle situazioni là. Questi invece, tranquilli, questo monopattino, senza nessun tipo di protezione, ci si buttano tranquilli, sperando, non so, che le leggi della fisica non funzionino.
E ecco, passiamo alla seconda parte del problema, nelle nostre città, vedo a Roma, vedo a Firenze, così. Questa euforia esplosa per la segnaletica orizzontale, o meglio le strisce che, per dirla in maniera più semplice, le strisce che si pitturano per terra per dare un senso alla circolazione, esplosa questa moda di Kandinsky, no? Sembrano dei dipinti di Kandinsky, non sono più tipo la linea di mezzeria, lo stop, finita lì e sai cosa devi fare, no, adesso pitturano le strisce a caso. C'è un video che ho pubblicato io sul mio profilo Facebook qualche tempo fa, magari lo metto anche sulla pagina Banda Anderson perché è abbastanza esemplificativo. In zona Isola hanno fatto, in un incrocio già complicato per gli affari suoi, hanno non posso spiegarvelo perché hanno pitturato per terra delle parallele, delle convergenti, delle divergenti, dei parcheggi, hanno fatto su un casino che è metafisico veramente. Se voi guardate quel video vedete che le macchine arrivano per la prima volta, probabilmente guardano per terra e non sanno più dove andare, impazzite. È un po' come se voi avete una, quando avete quelle file di formiche che viaggiano sui loro percorsi dove si lasciano i segnali, no? Se voi ne schiacciate una, queste impazziscono, sentono il pericolo e vanno da tutte le parti. Ecco, così l'altro giorno era questa cosa qua, le macchine che arrivavano sapevano, non sappiamo più dove andare. Adesso però devo lanciare la terza canzone, che siamo già in mega ritardo, facciamo giusto lanciare la terza canzone e poi darci saluti, poi fare l'ultima canzone perché ci siamo dilungati, dovremmo chiedere se possiamo andare oltre, adesso mi informo io con i boss della radio qua, con i nostri magnati della telecomunicazione, se possiamo allungarci un po' come era una volta. Quindi adesso io ho scelto una canzone popolare di quelle così un po' strapaesane, per dare un po' il benvenuto alla Casa Bianca, a Joe Biden, e fargli omaggiarlo con I Wish I Was in Dixie. Bene, questa era una delle canzoni popolari del vecchio sud degli Stati Uniti in epoca confederata. Quindi benvenuto Biden. Niente, praticamente siamo giunti, come dicevo poc'anzi, alla fine. Ribadiamo il concetto che il monopattino è lo sterco del demonio del nuovo millennio, che non ci sentirete mai intervenire a favore di quel mezzo schifoso, che siamo i crociati anti-monopattino. Quindi questo è l'unico dogma che ci poniamo rispetto ai mezzi di trasporto, perché potremmo persino arrivare a parlare bene delle biciclette, che in alcuni casi possono trovare un campo di applicazione.
Ma guarda, faccio coming out, io quando vivevo a Bolzano avevo una mia bella mountain bike da enduro, me la caricavo sul fuoristrada, andavo in cima alla montagna e scorazzavo due orette nei boschi, lontano dalle macchine, senza rompere i coglioni a nessuno.
Sì, sì, ma assolutamente, sono d'accordissimo. Tra l'altro poi l'avvento del monopattino, come spesso accade, no? Quando arriva qualcosa di peggio, quello che era peggio prima migliora un po' da un certo punto di vista. Quindi sì, siamo sì, in dirittura d'arrivo, no, abbiamo ancora qualche minutino, appena, no, le canzoni, non lo so. Beh, comunque giusto prima dei saluti dare l'annuncio, stiamo preparando delle nuove trasmissioni che abbiano magari un filo conduttore un po' più pregnante di quello della puntata di stasera, che è stata un po' così a braccio, ma secondo me è stata comunque ricca di spunti in ogni caso, perché appunto quello che ci prefissiamo è di fare una chiacchierata e non una trasmissione impostata, anche perché non siamo capaci. Stiamo preparando un'intervista ancora con un nostro amico viaggiatore, il nostro Panzerfaust soprannominato, che
sì, siamo sempre alla ricerca di personaggi singolari, quindi anche se conoscete il vicino di casa, l'amico, il parente che ha fatto questo piuttosto che quello, magari potete anche segnalarcelo o come messaggio privato nella pagina della banda, oppure anche come commento, e noi saremo ben lieti di farci due chiacchiere.
Benissimo, quindi è già l'ora di ascoltare l'ultima canzone a scelta di Anduka e di salutarvi dandovi appuntamento alla prossima puntata, settimana prossima. Quindi un grande Andersen da Andino e da
Anduka Andersen a tutti, buona serata, ci vediamo settimana prossima.
Ciao ciao!
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.